Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
L'universo come non si era mai visto è l'ultimo libro di Gabriele Ghisellini, pubblicato dalla casa editrice Oepli, che ha per sottotitolo Le nuove astronomie. L'autore, Gabriele Ghisellini, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica presso l'Osservatorio Astronomico di Brera, si occupa di buchi neri e delle radiazioni di alta energia, raggi X e gamma per intenderci, emessa dai getti cosmici. Tutto ciò ci sembra molto forse un po' complesso, ma possiamo interpretare, trovare in questo suo lavoro una guida all'esplorazione del cielo grazie ai nuovi potentissimi telescopi. L'intervista è in due parti. Ecco cosa ci ha detto il professor Ghisellini in questo primo passaggio. Provati e preoccupati da quello che vediamo sulla Terra, non ci resta che alzare gli occhi al cielo. Professor Ghisellini, ma lassù le cose come stanno?
Beh, in questo periodo direi che stanno meglio su che qua giù, ecco, perché siamo martoriati da brutti avvenimenti. Invece, se guardiamo in alto, siamo subito affascinati da quello che vediamo, e soprattutto in questo periodo dove possiamo usare degli strumenti che allargano di tantissimo la nostra possibilità di visionare il cosmo, e quindi invito tutti a farlo. Pensi che con un banale binocolo, se lo puntate sulla Luna, potrete ripercorrere la meraviglia che ha provato Galileo quando ha puntato il suo cannone occhiale, il cannocchiale, verso il nostro satellite.
Ecco, come lei ha detto, da sempre l'uomo ha subito il fascino del cielo e ha cercato di scoprirne i misteri. E proprio grazie, come diceva lei, a queste nuove tecnologie, quanti passi in avanti abbiamo fatto?
Ma difficile numerarli. Sono però non è soltanto una cosa quantitativa, perché da quando abbiamo puntato strumenti che potevano osservare non solo quello che può osservare con maggior dettaglio il nostro occhio, ma strumenti che potevano, per esempio, rivelare le onde radio, l'infrarosso, i raggi X, addirittura i raggi gamma, abbiamo scoperto qualche cosa di essenzialmente diverso. È un universo abbastanza più complesso, più pirotecnico, diciamo più fuochi d'artificio, che rivelano dei fenomeni di cui non sospettavamo l'esistenza. Quindi è stato un grossissimo passo avanti. Quindi non è soltanto questione di vedere più oggetti, più galassie, o vederle più lontane e così via, è vedere proprio fenomeni nuovi, fisica nuova.
Ecco, lei in un capitolo del suo libro lo intitola Battiti dal cosmo. È questo che ci vuole dire, perché ci sono sempre nuovi battiti?
Beh, Battiti dal cosmo no, è un titolo che deve essere assonante con quello che spiego, perché in quel periodo, sto parlando degli anni 60, che sono stati fantastici per l'astronomia e per la fisica tutta, ci sono scoperti, diciamo, gli orologi cosmici più precisi che potevamo immaginare. Sono le stelle di neutroni che pulsano, che sono state chiamate pulsar. Quindi il titolo di quel capitolo richiama questa scoperta, tra l'altro fatta da una donna, Jocelyn Bell, che è una grandissima scienziata, che a 24 anni, con grande dedizione, intelligenza e metodo, ha scoperto questa nuova classe di oggetti.
Ecco, appunto, a proposito della scienziata che lei ha da poco citato, tante persone, tanti scienziati, studiosi si sono alternati in questi studi, ma noi ne conosciamo pochi, purtroppo. Ecco, qualcuno che possa ricordarci qualche cosa, come in questo caso, di veramente straordinario?
Beh, guardi, basta ripercorrere le più grandi scoperte astrofisiche, come le dicevo, degli anni 60. Ma perché gli anni 60 sono stati così particolari? Beh, perché si sono sommate due cose. Uno è la tecnologia, che ha reso possibile la radioastronomia, la scoperta di sorgenti che producevano raggi X, ma soprattutto anche l'era spaziale, perché bisogna sapere che ci sono tante frequenze, tanti raggi, che non riescono a oltrepassare l'atmosfera e quindi arrivare a Terra, perché l'atmosfera li assorbe. Quindi bisogna sviluppare la tecnologia spaziale per mettere in orbita alcuni satelliti. E questo è avvenuto negli anni 60. Diciamo che nel 57 i russi mandano il primo Sputnik, il primo satellite, quindi facendo ammutolire gli americani, che subito cercano di rincorrere la tecnologia russa, e comincia quindi l'era spaziale che porterà l'uomo sulla Luna il 21 luglio del 1969. E l'astronomia ne guadagna, ci guadagna, perché riesce a portare in orbita i satelliti che possono guardare il cosmo ad altre frequenze. Quindi gli anni 60 sono stati pieni di scoperte, non solo le stelle di neutroni, quindi le pulsar e così via, ma direi che probabilmente la più grande scoperta è stata il fatto che abbiamo scoperto che tutto l'universo, tutto il volume che ci circonda, è pieno di radiazione nelle onde radio, e radiazione che è un resto, diciamo, fossile del Big Bang. E quindi si è provato abbastanza definitivamente che l'universo ha avuto un inizio, che è stato 13 miliardi e 800 milioni di anni fa. Noi sappiamo questo numero, questa data, con direi estrema precisione. C'è un errore di circa 50 milioni d'anni, che sapete, rispetto a 13 miliardi è poca cosa.
Eh sì.
E quindi ha cambiato il nostro modo di confrontarci con quello che ci circonda, diciamo, no? Quindi adesso sappiamo da dove veniamo. Veniamo da questa grossissimo evento successo tanti anni fa, che ha popolato tutto l'universo, fatto le stelle hanno fatto gli atomi nel loro centro, di cui noi siamo fatti. Quindi, insomma, è stata una scoperta grandiosa.
Certamente. Senta, quanto dipende la vita della Terra rispetto a tutto quello che ci sta sopra?
Beh, l'origine per fare un organismo vivente occorrono vari ingredienti, però ce n'è uno in particolare che è importante, che è la capacità di avere e tramandare informazioni. Diciamo che il nostro DNA fa le funzioni di grande libro di istruzioni per come deve essere costruito una cellula e tutte le cose di cui siamo fatti, ma è anche essenziale per tramandare queste informazioni. E sa, per quindi essere di supporto a tutta questa marea di informazioni che sono necessarie, occorrono delle molecole complesse. E queste molecole complesse sono fatte di atomi, specialmente il carbonio, l'idrogeno e l'ossigeno, e il carbonio e l'ossigeno si fanno nel nucleo delle stelle abbastanza grandine. Quindi noi dipendiamo dalla presenza di queste stelle, che poi sono capaci di diffondere questi nuovi elementi nel loro ambiente, sia con dei venti stellari, sia proprio esplodendo come supernove. Quindi l'inizio è drammaticamente importante, cioè se non ci fossero le stelle non ci sarebbero gli elementi di cui noi siamo fatti. Dall'altra parte questo ci dice che non è solo una frase romantica quello di dire che siamo figli delle stelle o polvere di stelle, è letteralmente vero. Noi siamo dei pezzettini, siamo fatti di cose che sono state cucinate e fatte nel centro delle stelle. E quindi noi dipendiamo completamente dall'evoluzione dell'universo. Dipendiamo completamente dalla presenza di questi corpi. E ormai, devo dire, la conoscenza si è approfondita sufficientemente per cui di queste cose siamo sicuri, ci sono le prove, ci sono le osservazioni, quindi non ci sono dubbi che questo è molto importante. Poi c'è l'aspetto, diciamo, se vuole, di conoscenza. L'uomo, insomma, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Quindi guardare le stelle, il cosmo, e riuscire a capire, comprendere, anche se non completamente, no? Perché c'è ancora tanto da scoprire, come funzionano gli astri, è fonte di piacere. Ed è la ragione, diciamo, principale per cui noi lo facciamo, lo guardiamo. Quindi anche lì noi dipendiamo, se vogliamo provare questo piacere, dalle scoperte che possiamo fare guardando il cielo.
Savoy, the home of sweet romance. Savoy, it wins you at a glance. Savoy gives happy feet a chance to dance. Your lips so warm and soft as wine. Your eyes, they cling to mine. Your lips so divine to me. We can dance and sway, Savoy, until the break of day with you. Scooby doo 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 doo.
Non soltanto esperti astrofisici si occupano dell'universo, ma lei ha citato Dante e direi che poeti, scrittori, pittori, tutti ci sono cimentati con questo mistero.
Ma guardi, noi abbiamo, cioè, una settimana fa era Natale e noi immaginiamo il Natale o la rappresentazione del presepe che ricorda il Natale come la capanna sulla quale c'è una stella cometa. E nel Vangelo però non si parla di stella cometa. Sa da dove viene questa associazione? Beh, viene da Giotto. Giotto, quando ha fatto i suoi dipinti nella Cappella degli Scrovegni a Padova, era il 1302-1301, ma l'anno prima era stato testimone del passaggio di una cometa nel cielo, che probabilmente era la cometa di Halley. Impressionato da questo evento, quando fa la Natività, uno dei quadri più famosi forse è l'Adorazione dei Magi, pone sopra la capanna del bambino la stella cometa. Quindi c'è stato un legame, già da allora, che si è tramandato nei secoli. Poi ovviamente se guardiamo i quadri di Van Gogh, restiamo affascinati dalla sua rappresentazione, no, delle stelle, della luna e così via. Quindi diciamo che il legame tra arte e non solo scienza, ma più specifico astronomia e astrofisica è presente da subito, diciamo, da quando abbiamo cominciato a guardare il cielo.
Certamente, soprattutto continua poi nelle canzoni, soprattutto.
Sì, certo. C'è una mia collega che fa una conferenza che è molto seguita, che si chiama Tutte le stelle del rock, in cui ripercorre canzoni famosissime negli ultimi decenni di musica rock proprio, che contengono riferimenti e nascono proprio come ispirazione da argomenti astrofisici. Siamo a David Bowie, per esempio,
certo. No?
E quindi c'è anche lì un legame. Ma le dirò di più, cioè, noi abbiamo avuto proprio qui a Milano un grande direttore dell'osservatorio astronomico di Brera, dove lavoro, che era Giovanni Virginio Schiaparelli, che è famosissimo non solo per aver spiegato che cosa sono le stelle cadenti, ma perché è famoso per aver osservato con grande diciamo metodo Marte. È quello che ha definito Marte un luogo dove c'erano dei canali che probabilmente lui pensava erano artificiali e quindi segno di, no, di una altra civiltà. Diciamo che è stato l'inventore dei marziani, suo malgrado, perché nei testi scientifici lui non fa mai menzione di questa possibilità.
Ma...
però insomma, la storia è andata così. Sua nipote, che è Schiaparelli, è stata una grande stilista che si è ispirata proprio agli eventi e alle sorgenti per disegnare le sue creazioni di moda. Quindi non mi ricordo, credo che si chiamasse Elsa Schiaparelli, ma non sono sicurissimo del nome. Quindi c'è un legame anche lì. Quindi in tutte le manifestazioni artistiche c'è un legame tra appunto la ispirazione e i fenomeni celesti. Poi si potrebbe continuare, perché non è solo l'astronomia che dà ispirazione, ma la fisica tutta.
Certamente, certamente, comunque ci aggrappiamo alle stelle e le stelle poi ci inseguono in un certo,
certo,
modo.
Certo, ma ha presente gli orologi molli di Salvador Dalì?
Salvador Dalì, sì.
Questa creazione è stata fatta da Dalì, che era consapevole di quello che faceva e della relatività einsteiniana proprio del concetto di tempo, per cui il tempo non è più una cosa assoluta, ma si può torcere come i suoi orologi.
Certamente.
Quindi ci sono dei legami stretti, direi, sì, stretti.
E delle riflessioni anche che vanno al di là di quello che poi, come da lì, non è solo un semplice pittore, ma ci ha ragionato su, evidentemente.
Sì, anche se l'ispirazione è divertente. Lui aveva fatto un party con i suoi amici a casa sua, era estate, e era molto ghiotto di camembert. Andati via i suoi amici, lui si dimentica il camembert sotto il sole
e lo lascia sciogliere
e dopo 2 ore lo vede ed è tutto rammollito. Invece di arrabbiarsi, si fionda nel suo studio e finisce il quadro che non conteneva gli orologi molli fino a quel momento. Quindi l'ispirazione a strade insospettabili
davvero.
Esatto, sì.
Gabriele Ghisellini, noi la ringraziamo tantissimo di questo suo contributo, di questo libro che ci racconta bene un po' tutto il passato e anche il futuro. Grazie ancora molto e speriamo a presto.
Grazie a voi, arrivederci e a risentirci.
La nostra trasmissione si conclude qui. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori per l'attenzione. Come sempre, appuntamento a mercoledì prossimo.